al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Buongiorno a tutti, Emanuela Campanile al microfono, siete sulle frequenze in diretta della Radio Vaticana 105 FM. Allora, oggi lo spazio al di là della notizia è dedicato alla Serbia. Perché? Perché sconfitto dai sondaggi ha invece e inaspettatamente vinto il ballottaggio delle elezioni presidenziali appunto nella Repubblica di Serbia. Stiamo parlando dell'ex alleato di Slobodan Milošević, Tomislav Nikolić. Il vincitore ha rassicurato: il cammino verso l'Europa non sarà compromesso. Per Bruxelles le sue reali intenzioni sono ancora tutte da verificare. Noi ne abbiamo parlato con il direttore di OBC, esperto tra l'altro di Serbia. OBC, ricordo, è l'Osservatorio Balcani e Caucaso, Luca Zanoni. Sentiamo cosa ci ha raccontato.
Sono rimasto anch'io sorpreso, cioè si dava una vittoria di Tadic, anche se di poco, però tutti i pronostici davano sicuramente la vittoria di Tadic. Te ne cito uno dell'11 di maggio, poi i sondaggi valgono quello che valgono, però l'11 di maggio Strategic Marketing dava 58 a Tadic e 42 a Nikolić. Diciamo che anche sondaggi vari che sono stati pubblicati con meno differenza però davano la vittoria a Tadic. Io penso che da un lato uno dei fattori sia sicuramente la scarsa affluenza alle urne, abbiamo il 46%, quindi non si è arrivati neanche al 50% più uno, diciamo, di elettori che hanno votato per il nuovo capo dello Stato. E in questa scarsa affluenza ci può star dentro una sorta di voto di punizione, di astensionismo mirato nei confronti della politica di Tadic.
In cosa la politica di Tadic allora ha fallito, evidentemente?
Ma secondo me anche in una non piena chiarezza. Nel 2008 Tadic era nello stesso momento, diciamo, ci sono state le presidenziali, era il momento in cui Tomislav Nikolić rompeva con il radicale Vojislav Šešelj e fondava il suo partito. Tadic all'epoca era, diciamo così, l'unico europeista, il tema Europa, era Unione Europea, integrazione, era molto presente. Di lì a un anno la Serbia avrebbe ottenuto la liberalizzazione del regime dei visti, quindi qualche successo c'era stato. Man mano che è passato il tempo, Tadic si è trincerato un po' in quella politica definita sia Kosovo che Unione Europea, che non ha portato molta chiarezza. E poi devi considerare anche il peso della crisi economica che in questo momento in Serbia grava non poco. Abbiamo il 24% di disoccupazione, gli investimenti esteri sono fermi nonostante ci sia la delocalizzazione italiana, però anche in queste elezioni hanno rilanciato il progetto della Fiat con la Serbia, ma forse è uno, non dico l'unico, ma è uno di quei progetti non ancora chiari, nemmeno lì, che hanno cercato di giocare in campagna elettorale. Insomma, da un lato c'è un'insoddisfazione dell'elettorato per la forte crisi economica e per uno standard di vita che non è migliorato, anzi è andato peggiorando. Dall'altra parte Tadic ha giocato a fare un po' il nazionalista.
Il vincitore ha rassicurato che il cammino verso l'Europa non sarà compromesso. Una tua previsione?
Vedi, anche in questa dichiarazione qua, Nikolić ha dichiarato la Serbia non si allontanerà dall'Unione Europea, ma non dimenticherà nemmeno la propria gente in Kosovo. È la stessa politica, sia Kosovo che Unione Europea, quindi non c'è molta distanza in questo. Oltretutto Nikolić ha anche dichiarato che, nonostante ci ricordiamo tutti delle sue dichiarazioni di qualche tempo fa che la Serbia doveva essere una colonia della Russia, che insomma si doveva andare verso la Russia, eccetera, tra le prime dichiarazioni c'è anche che chiederà immediatamente un colloquio con Angela Merkel perché la Germania è il più grande alleato della Serbia. Quindi ci sono, io penso che Nikolić smessi i panni del presidente del partito, cosa che Tadic peraltro non ha mai fatto, certo con difficoltà che le si vedranno nella formazione del nuovo governo, penso che possa in qualche modo mantenere, non penso che la Serbia si sposterà molto dalla strada che ha già intrapreso, che peraltro è molto lunga e l'ha appena iniziata, perché la Serbia ha appena ottenuto lo status di paese candidato.
Non possiamo dimenticare che Nikolić era l'ex alleato di Milošević. Per quanto la popolazione serba possa essere frustrata dai bassi salari, da una disoccupazione che è salita al 24%, come ci raccontavi, come hanno potuto dimenticare questo?
Non è che dimenticano, secondo me semplicemente ha vinto quella Serbia lì. L'altro vincitore di queste elezioni è Ivica Dačić, cioè il piccolo Milošević, Mali Sloba come lo chiamano, perché che ha avuto quasi il 15%, ha 44 seggi nel Parlamento e ha un peso enorme sulla formazione del nuovo governo. Quindi ha vinto un po' quella Serbia lì. I voti nulli o le schede non valide, appunto come l'hanno chiamate, i voti di protesta, addirittura Vesna Pešić, che è stata vicina a Zoran Đinđić, il premier assassinato, che è stata uno dei membri della DOS, cioè di quella coalizione che sostituì il potere di Milošević. Tra un turno e l'altro delle presidenziali invitava a votare Nikolić, proprio perché vedeva nello strapotere di Tadic un ostacolo alla democrazia della Serbia. Oddio, adesso non che ci sia stato un cambiamento democratico, intendiamoci, però l'alternanza fa parte del gioco della democrazia. Avere un altro mandato di Tadic, o addirittura il terzo, perché è stata cambiata la Costituzione nel 2006, altrimenti non avrebbe potuto, in qualche modo sarebbe stato anche problematico.
Quindi nelle parole del direttore dell'Osservatorio Balcani e Caucaso, Luca Zanoni, abbiamo avuto il quadro generale di questa vittoria a sorpresa in Serbia del nazionalista Nikolić. Intanto io do il benvenuto ai nostri ospiti, a Monsignor Laszlo Németh, vescovo della diocesi ungherese di Sregnan in Vojvodina e segretario generale della Conferenza Episcopale Internazionale dei Santi Cirillo e Metodio. Monsignor Németh, buongiorno.
Buongiorno, grazie.
Grazie a lei. E poi ancora Padre David Giugiai, qui in studio, responsabile della redazione albanese della nostra emittente. Padre David, ciao, benvenuto anche a te. E poi Luca Galantini, titolare della Cattedra di Storia del Diritto Moderno e delegato alla cooperazione e sviluppo dell'Unione Europea all'Università Europea di Roma. Professore, benvenuto.
Buongiorno a lei, grazie.
Allora, i nostri invitati ci aiuteranno un po' a leggere quanto sta succedendo in Serbia, questa vittoria a sorpresa. Si parlava con Luca Zanoni e Monsignor Németh dell'elettorato. Prima di tutto la domanda se è una scelta coerente, avendo capito insomma qual è la storia che si è lasciato, personale che si è lasciato alle spalle Nikolić, e soprattutto che fine ha fatto l'elettorato cattolico?
Se posso cominciare così, l'elettorato cattolico non è tanto importante, diciamo, in Serbia. Su una popolazione di 7 milioni che la Serbia conta adesso, ci siamo in 350.000 noi cattolici, cioè noi siamo un gruppo che può influenzare un po' l'elezione, però non tanto di avere una forza decisiva. Questa è la prima cosa. La seconda cosa, che la forza cattolica, dire adesso in senso chiaro, sicuramente era per una soluzione europea. Il signor Nikolić, che fu eletto la domenica scorsa, negli ultimi 2 anni è diventato uno dei più grandi europei in Serbia. Quello che diceva il signor Zanoni, che Nikolić è nazionalista, lui era nazionalista senz'altro di prima categoria negli anni 90, ultimo tempo da quando si è staccato dal signor Shechet e ha fatto il suo partito, per dire così, fondato il suo partito proprio, è diventato europeo, è andato dappertutto e parla molto in modo europeo. Altra cosa è se è possibile cambiarsi in 2 anni.
Infatti, ma se può essersi convertito così improvvisamente un ex estremista ultranazionalista, perché insomma l'abito
Saulo,
è quello.
Saulo, signora, Saulo ha fatto in un momento, bastavano 3 giorni. E così che
sì, ma c'era Dio dietro.
Senz'altro qui ci manca questo elemento molto importante, ma io direi nel primo momento che signor Nicolic era sempre nell'opposizione. Adesso, come presidente di uno Stato dove il presidente ha poteri, diciamo, più o meno decorativi, perché la Serbia è una democrazia parlamentare, non presidenziale, vedremo cosa possa fare o potrà fare, diciamo così.
Padre David, per la popolazione serba, allora, come mettere in relazione questa figura, Nikolic, la sconfitta di Tadic e la scelta elettorale, tenendo presente che c'è stata una defezione alle urne?
Certamente ha influenzato la bassa partecipazione alle urne. Ha influenzato la vittoria di Nikolic il suo passato, che se ne dica, i serbi non vogliono rinunciare a ciò che erano, a ciò che pensano di essere stati importanti nel passato in un'area così particolare come sono la ex Jugoslavia e i Balcani. E vedevano e vedono probabilmente in Nikolic colui che garantisce in qualche modo un non che non perda ulteriormente i pezzi la Serbia, di già di quelli che ha perso. E in questo, come diceva Sua Eccellenza Nemet, che appartiene a una realtà anche lui particolare, molto significativa, anche se certamente come numeri cattolici non sono così importanti, ma dal punto di vista dei equilibri, la comunità ungherese, quella cattolica, quella musulmana, ricordiamo nel sud della Serbia, hanno in qualche modo anche loro un peso dal punto di vista dell'orientamento del futuro. Ma i cittadini serbi, i Nikolic, hanno visto quel garante che in qualche maniera può conservare l'anima dei serbi, la storia mitica, diciamo, loro. E probabilmente questo versante ha, secondo me, ha fatto meglio, ha vinto su Tadic, che voleva in qualche modo liberarsi da tutto il retaggio della leadership serba, che era dalla opinione pubblica, non solo in tutta la ex Jugoslavia, diciamo, colpevole per quella guerra scatenata, per tutto il sangue versato, per tutto ciò che è stato una distruzione, un andare indietro e non avanti. E allora, mentre Tadic voleva liberarsi e perciò è stato in qualche modo premiato dalla comunità europea dando lo status del paese candidato per l'adesione all'Unione Europea, ma probabilmente qui una buona colpa, secondo me, anche la comunità europea politica, perché non ha appoggiato in maniera fattiva, reale, concreta Tadic, ha troppo ritardato questo processo lunghissimo per i paesi che vogliono entrare nella comunità europea. Allora, se i cittadini non vedono questa possibilità, tanto vale che difendono il passato.
Stavamo meglio quando stavamo peggio. Io chiederei gentilmente ai nostri ospiti se possono abbassare eventualmente la radio, perché c'è un eco, probabilmente c'è... pronto, ci siamo. Allora, se avete una radio accesa in prossimità della vostra postazione, gentilmente spegnetela. Allora, padre David ha introdotto il nostro terzo ospite, il professor Luca Galantini, dicevamo titolare della Cattedra di Storia del Diritto Moderno e delegato alla cooperazione e sviluppo dell'Unione Europea. Allora, professor Galantini, prima l'Unione Europea accoglie in qualche modo la Serbia, poi è subito pronta ad accogliere un ex nazionalista E qual è allora la conseguenza più immediata dell'irrompere di Nikolić sulla scena dell'Unione Europea?
La ringrazio. Ma devo dire che oggettivamente le osservazioni fatte dagli altri interlocutori, dagli altri relatori, sono assolutamente condivisibili. In particolare l'Unione Europea ultimamente ha tenuto un atteggiamento nei confronti del processo di integrazione nella UE dell'area balcanica estremamente interlocutorio, ovvero sì, la Serbia ha ottenuto lo status certamente di partner caratterizzante il suo percorso di modificazione dell'assetto legislativo a favore dell'Unione Europea, ma al contempo, e questo probabilmente è anche il tallone di Achille di Tadic, non ha ottenuto degli efficaci riscontri da parte dell'Unione Europea in termini di processo di stabilizzazione dell'assetto politico-istituzionale serbo. Oggettivamente non si può negare che la Serbia sia sottoposta in questa fase a un processo di forte radicalizzazione, polarizzazione dalla dinamica nazionalistica che purtroppo ha sempre caratterizzato i Balcani. A che cosa mi riferisco? Alla irrisolta questione del Kosovo, alla questione della Bosnia-Erzegovina, il rapporto con la Repubblica Srpska, ma anche in particolare, secondo report più aggiornati, alla difficile e conflittuale situazione che si ha nel Sandžakato, cioè quell'area, quella regione storica a cavallo, a cavaliere tra Montenegro e Serbia, in cui le forti tendenze, le forti aspettative autonomistiche da parte delle comunità musulmane e quant'altro creano nella popolazione serba un ulteriore motivo di timore. Che cosa se ne deduce? Che sicuramente, come è stato anche tra l'altro accennato, il risultato di Nikolić è esattamente la cartina di tornasole dell'estrema difficoltà del governo serbo di Tadic di gestire un processo di federalismo, quindi di accentuazione della partecipazione democratica delle comunità etniche, religiose e quant'altro, a fronte di queste forti pressioni. In quest'ottica sicuramente la risposta dell'elettorato, che comunque è stata molto scarsa dal punto di vista delle percentuali, non bisogna dimenticarlo, è approdata a Nikolić nella, come dire, la speranza di poter avere un vindice o comunque un soggetto in grado di dialogare con l'Unione Europea per sostenere effettivamente il processo identitario serbo che viene aggredito a loro avviso in quest'ottica. L'Unione Europea certamente, purtroppo, per quanto concerne i processi di integrazione e definizione negli assetti internazionali dello statuto, dello status del Kosovo, così come il rapporto tra le due entità che ad oggi non hanno titolarità giuridica, della Repubblica Srpska e della Bosnia-Erzegovina nell'ambito del governo federale, non è stato in grado ad oggi di dare un'adeguata risposta alle aspettative delle comunità serbe. Questo è un dato di fatto inoppugnabile, risulta dai report della stessa Commissione europea. Probabilmente in questa logica la risposta dell'elettorato è andata proprio a favore di Nikolić, che risulta essere sicuramente più rassicurante rispetto alla politica interlocutoria di Tadic nell'ultima fase del suo processo di sviluppo di cooperazione con l'integrazione europea. D'altra parte non si può assolutamente negare che è stato il governo Tadic che ha dato il maggior supporto alla individuazione e possibilità di persecuzione dei responsabili per i crimini di guerra che si sono realizzati nelle guerre della ex Jugoslavia.
Monsignor Nemet, abbiamo sentito termini come necessità di essere rassicurati, quindi Nikolić rassicurante, come il desiderio di, visto che non si può in qualche modo andare avanti, di tornare a quello che era. Allora la società civile serba di cosa ha bisogno attualmente, oggi?
Come prima vorrei un po' correggere le opinioni del signor professore Galantini e padre Davide. Ambedue hanno parlato sul Sandžakato e sulla posizione dei musulmani. Per dire la verità, la cosa più interessante nel ballottaggio era il voto musulmano. 66% dei musulmani nel Sandžakato ha dato il voto a Nikolić. Cioè, quello non vale che ho sentito adesso sia dal professore Galantini sia da padre Davide, che i musulmani hanno, paura di questo grande nazionalismo serbo. Se avessero questa paura, avrebbero dato il loro voto a Tadic, che secondo, criteri europei era più tollerante.
E lei, Monsignor Nemet, come lo spiega allora questo?
Cioè, tutte le elezioni si fanno business. Alleati, si cercano alleati. Non sappiamo cosa Nikolić ci ha promesso a Zukorlić, che è il capo totalmente indipendente del San Giacato e fa quello che vuole. Tadic e il suo ministro degli interi, Dacic, cercavano di introdurre una legge, diciamo, più o meno amministrativa nel San Giacato, non siano riusciti, diciamo così. Non sappiamo cosa succederà adesso. I musulmani hanno molto sofferto sotto, certo, il partito, diciamo sotto il governo Milošević-Šešelj, ma 20 anni dopo hanno dato il loro voto a Nikolić, che a quel tempo era vice presidente del partito di Šešelj. La situazione non è così semplice come sembra d'altra parte delle frontiere. Direi così che i cattolici, come ho detto già prima, sono totalmente per una linea europea, anche linea dell'Unione Europea e per i valori della Unione.
Eccellenza, questo significa quello che lei diceva, io infatti non mi sono pronunciato su chi che cosa ha votato, però quello che afferma lei è molto significativo, perché significa che Nikolić è molto radicato nel terreno rispetto a Tadic.
Nella Vojvodina il signor Tadic ha vinto con 53%, soltanto nel sud della Serbia ha perso con 42 o 43%. Là ha fatto la sua base signor Nikolić.
E la Chiesa ortodossa, esatto, secondo lei come si è che atteggiamento ha avuto di fronte a queste elezioni?
Io direi così: il patriarca ha chiesto la domenica scorsa a tutti per uscire e prendere parte all'elezione. Non sappiamo cosa significa questo, perché anche noi vescovi cattolici abbiamo scritto una lettera pastorale a tutti i cattolici in Serbia, chiedergli di andare e prendere parte attivamente nella vita politica e anche dare i loro voti secondo la coscienza, però per i valori che sono per noi molto importanti, la tolleranza, convivenza, ecumenismo e altre cose. Lo sappiamo che senz'altro qualcosa è passato, in questo modo è anche andato avanti, perché nella Vojvodina il signor Tadic ha assolutamente vinto dappertutto, anche i cattolici stanno bene, ma dal Danubio, diciamo, al sud la cosa è totalmente diversa.
C'è ancora padre Davide che vuole rivolgerle delle domande.
No, ecco, certamente la domanda è questa, Emanuela, cioè la Serbia ha votato il nuovo presidente ma non ha risolto la questione del governo. Chi,
certo, infatti,
porterà avanti la Serbia verso Europa o altre questioni, verso la risoluzione della crisi economica, che è il problema cruciale, e altre questioni che sono state menzionate, certamente, ma in primis la crisi economica, la disoccupazione che è spaventosa, e certamente tutto il resto.
Sì, sono d'accordo, perciò dico che questa nostra conversazione è una cosa utilissima e bella, però noi siamo ancora lontano dalla formazione del nuovo governo. Il presidente come tale, il signor Nikolić, dovrà dare la prima chance al suo partito stesso, perché loro hanno ottenuto il numero più grande dei deputati nel nuovo Parlamento, 66 se non mi sbaglio, e il secondo è soltanto il partito di signor Tadic con 66 voti. Però il problema è che il signor Nikolić ha vinto già 4 volte le elezioni e dopo non ha potuto trovare nessun altro partito per una collaborazione, diciamo, nel governo. Adesso, già prima del ballottaggio.
Quindi, mi scusi, c'è il pericolo anche di andare a finire a nuove elezioni anticipate se entro il 5 settembre non ci sarà la formazione di un nuovo governo?
Coabitazione. Ecco, questa è la cosa adesso in questo momento più verosimile. Diciamo.
Vorrei chiedere allora al professor Galantini qual è per l'Europa, per l'Unione Europea, il vero ago della bilancia che può quindi determinare il successo o no del presidente Nikolić.
Sì, ragionevolmente è difficile poter ipotizzare che il nuovo governo del premier Nikolić si distanzi in misura marcata da quello del predecessore Tadic in ordine alla ricerca di operazioni di integrazione legislativa, politico-legislativa con l'Unione Europea. Da questo punto di vista non ci dovrebbero essere delle grandi, particolari, variazioni di percorso di marcia, di roadmap. Però al riguardo, viceversa, per quanto concerne la situazione interna politica dell'assetto politico regionale della Serbia, io ritengo che si debba porre con una particolare attenzione la questione, come dicevo prima, della polarizzazione dei fattori nazionalistici, che veramente non sottovaluterei. Sua Eccellenza faceva riferimento al voto dei musulmani nell'area del Sandžak-ato. Desidero ricordare che il processo di secessione del Montenegro ha prodotto in entrambe le metà del Sandžak-ato, la vecchia Sandžak-ato che fa parte appunto ora dello Stato del Montenegro e della Serbia, un aumento concreto delle richieste di autonomia regionale, normativa, e anche la secessione del Kosovo e successivi riconoscimenti della Corte di Giustizia ha fornito una presa di coscienza della fattibilità della secessione attuabile non solo attraverso linee amministrative ma anche all'interno degli altri confini. Che cosa voglio dire? Non può essere sostanzialmente ignorato che nell'ambito del voto dato dai musulmani nel Sandžak-ato a favore di Nikolić resta comunque forte, sostanzialmente molto forte, la richiesta di un processo di autonomia regionale che miri sostanzialmente a seguire un percorso che per certi versi è stato seguito anche in precedenti esperienze politiche nell'ambito delle province della Serbia. Da questo punto di vista quindi l'ago della bilancia della, come lei chiedeva, relativamente al placet o comunque all'apporto, al supporto che l'Unione Europea potrà dare a Nikolić, a mio avviso dovrà essere verificato nei prossimi mesi in ordine alla capacità di gestire i processi di regionalizzazione e federalismo, di allocazione dei poteri di governo locale che siano in grado di non agevolare o comunque permettere l'implementazione di istanze particolarmente accese dal punto di vista dell'autonomismo che può sfociare in forme di secessionismo. Il sintomo della permanente conflittualità o radicalizzazione all'interno di questi territori è confermato anche peraltro nella Repubblica Srpska della Bosnia e Erzegovina. Penso, e queste peraltro sono valutazioni che sono già oggetto delle cancellerie a Bruxelles, che l'attenzione principale sarà rivolta appunto a Nikolić in ordine alla sua capacità di garantire con l'implementazione di modelli federali un dialogo virtuoso all'interno delle varie comunità che non tenda, in virtù di una crisi economica che è molto forte, non dimentichiamolo, in Serbia il 24% di disoccupazione, tenda a garantire comunque il mantenimento della roadmap relativa agli obiettivi strategici per l'ingresso nell'Unione Europea.
Padre David.
Sì, sono d'accordo con il professore Zanoni e aggiungiamo questo, alcune battaglie che Tadic ha perso sulla questione del Kosovo a livello internazionale. Quindi c'è stato per esempio la battaglia presso la giustizia internazionale sulla legittimità o non della indipendenza, e la quale ha dato ragione ai cittadini del Kosovo, e altre questioni anche nella politica estera. Tadic aveva ottenuto molte promesse, delle quali molto poche ottenute, come si è detto prima. Questo certamente i serbi vedono in Nikolić ora un qualcuno che può, come dire, difendere ancora quello che è l'anima dei serbi, ossia il nazionalismo, ma anche lo Stato e la credibilità, perché la guerra e quindi aveva discreditato la questione della leadership dei serbi. E ricordiamo un altro asse importante nella geopolitica, ossia alleanza con l'appoggio, meglio, dei russi ai serbi, che non è poco, non è da poco, e quindi la Serbia deve certamente, in Nikolić vede un qualcuno che possa irrobustire il ruolo della Serbia avanzare o aumentare le richieste alla comunità europea nel mercato, ossia nelle negoziati con l'Unione Europea riguardo alla questione del Kosovo, riguardo alla questione della Bosnia soprattutto. E quindi queste due questioni secondo me hanno spostato appunto i voti a favore di Nikolic, ma che però diventano un problema ora per la comunità europea, credo, e quella internazionale. Come potrà Nikolic nello stesso tempo portare la Serbia in Unione Europea, risolvere la crisi economica e salvaguardare interessi del nazionalismo?
Dentro questo grande quadro dipinto e presentato dai nostri ospiti c'è una comunità, una società civile. Padre Nemeth, ci aiuti un po' anche a farne un profilo, se fosse mai possibile, visto che comunque è una realtà multietnica.
Noi in Serbia abbiamo già una certa vita civile, diciamo, delle organizzazioni non governativi, NGOs come si dice, sia da parte serba sia da parte delle minorità etniche. Il governo, diciamo, americano e anche la comunità europea ha aiutato moltissimo in senso di finanziamento di questi gruppi indipendenti e civili per poter prendere parte nella vita, diciamo, della società. Questo è un elemento che è molto importante. Il secondo elemento che è importante è che da 4 anni la gioventù serba può visitare l'Europa senza visto. Questa è una cosa incredibile che ha cambiato la mentalità della nostra gioventù, che ha visto che si può vivere anche in pace senza grande guerra e si può vivere anche in benessere senza guerre e, diciamo, difficoltà nazionalistiche o di altra natura, sciovinista o xenofobia. In questo caso e in questa situazione la Serbia come tale, avendo anche un gran numero dei cittadini che lavorano nei paesi dell'Europa occidentale, secondo me non è possibile un ritorno, non sia possibile un ritorno a qualsiasi nazionalismo. La presenza della Russia in Serbia è, diciamo così, politicamente ben accettata, ma la gente vede che questa non ci comporti grande aiuto nello sviluppo, diciamo, finanziario, economico o nella creazione dei posti di lavoro. Nella mia diocesi la disoccupazione è di 35%, per lo Stato tutta la Repubblica di Serbia è 24%, però nella mia diocesi 34-35%, così che la situazione economica non è ancora peggiore che si vede all'estero. Il vero problema è la Bosnia e Erzegovina. Questo Stato dal 95 non funziona, grazie o disgrazie a Dayton, perché quello ha fermato la guerra ma non ha fatto la pace, diciamo, l'accordo di Dayton. Così che siamo in una difficoltà grandissima sia sul fronte della collaborazione con la comunità, cosiddetta comunità internazionale, sia fra i nostri vicini intorno alla Serbia. Il decentralismo, senz'altro che è un grande tema in Serbia, ma esattamente il signor Nikolic non è per decentralismo. E questo sarà un grande problema per lui. Ma voglio ancora una volta sottolineare, noi non abbiamo una democrazia presidenziale, certo, ma parlamentare, certo. Così che il presidente non ha tanto influsso sulla vita politica, che il signor Tadic ha guidato il paese, era soltanto, diciamo, un accordo fra il primo ministro, che è membro dello stesso partito come signor Tadic. Ma adesso, se sarà coabitazione dove il presidente di un partito e il primo ministro di un altro, totalmente di altra mentalità, questo non sarà il caso di realtà.
Speriamo. Allora, io chiederei al professor Galantini 20 secondi, una battuta finale, a chiusura quindi, di questo quadro così complesso e frammentato.
Sì, io sono assolutamente d'accordo con le ultime parole di Sua Eccellenza. Sostanzialmente è vero, Nikolić non ha una visione federale e di decentramento regionale della gestione dei poteri. In una situazione di forte crisi in cui, a mio avviso, ciò che rileva è stato proprio il default economico della Serbia, la tentazione purtroppo, come succede, avviene sovente per il cittadino, di dare un voto più emozionale che ponderato e ragionato, porta a cercare in un soggetto che sappia identificare, accorpare attorno a sé la sicurezza dell'identità dello Stato, della certezza dei confini, del benessere, una risposta che viceversa può essere trovata solo ed esclusivamente in un processo di aggregazione federale. Quindi l'opzione fondamentale a breve sarà quella di vedere appunto quale sarà la capacità del governo Nikolić, attraverso anche gli altri partiti socialisti in particolare, di poter utilizzare questo percorso nell'ambito dell'integrazione europea, depotenziando quelle che sono le tendenze comunque ancora ad oggi molto forti, anche in Bosnia e Erzegovina, alla identificazione delle questioni nazionalistiche, culturali, etniche, in termini di contrapposizione.
Padre David, ne hai 15 meno.
No, certamente il nostro augurio è che davvero la Serbia trovi un governo credibile che possa aiutare anzitutto il paese a superare il momento di crisi, che possa, come diceva Sua Eccellenza, ritrovare anche il coraggio di pace e di riconciliazione, che possa trovare anche una lungimiranza per il suo futuro, che possa contribuire a questo mosaico dei Balcani così tormentati e frammentati e in conflitto perenne, una chiave di risoluzione, perché è la Serbia la chiave per la soluzione di tutti i problemi che affliggono i Balcani da anni, soprattutto negli ultimi decenni.
Io ringrazio i miei ospiti, Monsignor Laszlo Németh, vescovo della diocesi ungherese di Sregnanin Vojvodina e segretario generale della Conferenza Episcopale Internazionale dei Santi Cirillo e Metodio. Grazie al professor Luca Galantini, titolare della Cattedra di Storia del Diritto Moderno e delegato alla Cooperazione e Sviluppo Unione Europea dell'Università Europea a Roma, e grazie anche ovviamente a padre David Giugiai, responsabile della redazione albanese della nostra emittente, così come grazie anche a Luca Zanoni, direttore di Osservatorio Balcani e Caucaso, esperto di Serbia. Termina qui Al di là della notizia. Da Emanuela Campanile è tutto, rimanete sempre sulle frequenze 105 FM della Radio Vaticana in direttissima.